è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Ciao e bentornati all'ascolto di Start. Oggi è giovedì 11 agosto, io sono Enrico Marro e in questa puntata vi parlo di flat tax, dell'embargo al carbone russo scattato ieri e della renting economy, in cui il possesso viene sostituito dall'utilizzo. Che cos'è la flat tax? È una misura fiscale che prevede un'imposizione fiscale comune per tutti coloro che si trovano sotto una determinata fascia di reddito stabilita dalla legge. Si contrappone al sistema di tassazione progressiva IRPEF con aliquote a scaglioni. Attualmente in Italia la tassa piatta è riservata alle partite IVA con aliquota al 15% per i redditi fino a 65.000 euro. Ma che aria tira sulla flat tax in vista del voto del 25 settembre? Il programma unitario del centrodestra è ancora da definire nei dettagli, ma nel frattempo dai singoli partiti della coalizione si moltiplicano le proposte fiscali che la rilanciano e la rafforzano. La flat tax è stata, insieme alla pace fiscale, la parola d'ordine d'avvio della campagna elettorale della Lega. Matteo Salvini ha dichiarato che, mentre la sinistra propone tasse patrimoniali, la Lega vuole flat tax al 15%, la pace fiscale con la rottamazione delle cartelle. E ha aggiunto: vogliamo estendere la flat tax al 15% anche ai dipendenti, come per le partite IVA, a 65.000 euro. Ci possiamo riuscire in 5 anni. Qualche giorno fa Silvio Berlusconi ha puntato su un diverso modello di flat tax per famiglie e imprese, con un'aliquota più alta al 23%, e l'altro ieri a Radio 24 ha rilanciato: la flat tax ha fatto aumentare anche del 30% le entrate per lo Stato, non vogliamo creare ulteriore deficit, con la crescita che produrremo avremo l'abbassamento delle tasse anche sotto il 20%. La flat tax sarà nel programma dei 100 giorni perché, secondo Berlusconi, è il punto più importante del programma. La tassa piatta sembra invece scaldare poco Giorgia Meloni, che anzi nei giorni scorsi ha chiesto a più riprese di evitare promesse irrealizzabili. Nel piano fiscale di Fratelli d'Italia la flat tax generalizzata non c'è, perché l'idea di tassa piatta è limitata ai redditi incrementali, cioè all'eventuale quota di imponibile dichiarato che superi i livelli dell'anno precedente. Il cantiere, insomma, nel centrodestra è aperto, ma bisognerà scegliere una linea comune in un programma unitario, senza dimenticare la necessità di far quadrare i conti pubblici. Storicamente contrario alla flat tax è invece il PD. Nicola Zingaretti di recente ha twittato: diciamo la verità, la flat tax della destra aumenta le ingiustizie, rende meno progressivo il fisco e penalizza chi ha meno. Per finanziarla bisognerà tagliare i servizi pubblici. I principali? La sanità, la scuola e l'università. C'è un altro modo, secondo Zingaretti, di pensare all'Italia. Proseguiamo con il carbone. Da ieri è entrato ufficialmente in vigore l'embargo alle forniture dalla Russia, deciso lo scorso aprile dall'Unione Europea. È così uscito di scena il maggior fornitore del vecchio continente, da cui l'anno scorso sono arrivate circa il 40% delle nostre importazioni. Quasi 40 milioni di tonnellate che ora dobbiamo procurarci altrove, da paesi ben più lontani come gli Stati Uniti o l'Australia, e dunque con costi e tempi di trasporto molto più elevati. Ma c'è di peggio. A prescindere dall'embargo, rispetto all'anno scorso serve molto più carbone. Dopo anni di declino, il nostro fabbisogno si è infatti rimesso a crescere, con ritmi sempre più sostenuti e destinati probabilmente a un'ulteriore accelerazione andando verso l'inverno. Nel primo semestre di quest'anno, i consumi europei di carbone termico si sono impennati del 16% secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, che per l'intero 2022 prevede un fabbisogno extra di 33 milioni di tonnellate. Una stima che rischia di essere ottimista. Il carbone ci serve infatti non solo per fronteggiare le carenze di gas russo, con Mosca che potrebbe tagliare ulteriormente i flussi, ma anche per tamponare gli effetti di questa estate torrida, disastrosi per il sistema energetico. Quasi ovunque in Europa il contributo dell'energia idroelettrica è crollato e in Italia, dove questa è la principale fonte rinnovabile, il ribasso è stato addirittura del 39,1%. Nel primo semestre, secondo i dati forniti da Terna. Le alte temperature e la scarsità di acqua hanno inoltre aggravato le carenze di energia nucleare. In Francia, l'Atom oggi fornisce meno di 30 gigawatt di elettricità contro i circa 40 gigawatt di un anno fa. L'Europa sta già correndo ai ripari, comprando molto più carbone da produttori non russi, soprattutto da Stati Uniti e Australia, ma anche da Sudafrica, Colombia e persino dall'Indonesia, dove il combustibile ha scarso potere calorifico e va mescolato a forniture di qualità più elevata. Da questi cinque paesi sono arrivate 41 milioni di tonnellate di carbone nel primo semestre, contro i 44 milioni dell'intero 2021, secondo il broker marittimo BRS. Gli Stati Uniti ci hanno inviato 14 milioni di tonnellate, l'Australia 13. Nei prossimi mesi vedremo come il vecchio continente riuscirà a domare la crisi energetica. E concludiamo con la renting economy. C'è stato un tempo in cui le nostre esigenze poggiavano su solide certezze. Il lavoro era quello di tutta la vita, la casa pure, la macchina quasi. Poi è arrivata la flessibilità e abbiamo imparato a fare di necessità virtù. Al principio del bene posseduto si è sostituito quello del servizio fruito. L'auto la affitti con la formula più adatta alle tue tasche, magari anche lo smartphone che ti serve per lavorare, così come ovviamente è un servizio la serie TV che ti guardi la sera, che è tua ma solo fino a che paghi l'abbonamento alla piattaforma di streaming. Questa è la renting economy, il mondo nuovo in cui possiede sempre meno, ma puoi affittare tutto, dal monopattino elettrico alla lavatrice. Oggi in Italia il bene di largo consumo più affittato è l'automobile. Da una ricerca sulla renting economy realizzata dall'osservatorio FinDomestic per 24+, il sito premium del Sole 24 Ore, emerge che il 13% degli intervistati ha utilizzato la formula del noleggio a lungo termine per le quattro ruote. Seguono lo smartphone al 7%, la bicicletta sia muscolare che elettrica al 6%, i televisori e le console al 5%. Ma non è tutto, l'indagine getta uno sguardo anche sui trend che verranno ed è in questo ambito che emergono i dati più interessanti. Il 48% del campione dichiara che in futuro è pronto a valutare di affittare l'auto. Quasi un intervistato su 5, il 19%, medita l'affitto di una bicicletta, il 16% di attrezzature sportive e seguono poi le moto al 14%, lo smartphone al 13%, gli articoli per l'infanzia al 12% e perfino gli elettrodomestici per la casa al 9%. È tutto per oggi, appuntamento a domani per una nuova puntata di Start. Ciao!